Allora, durante la prima settimana di lezioni abbiamo già inserito una serie piuttosto interessante di concetti. Abbiamo imparato che parlare di materiali significa parlare della storia dell'uomo. Abbiamo detto che l'evoluzione della scienza dei materiali, e comunque della percezione che il genere umano ha dei materiali, è un'informazione precisa sullo stato sociale, sull'organizzazione della società e anche sul livello tecnologico. Poi siamo entrati nel vivo del programma e l'abbiamo fatto a livello di quella che è la struttura atomica e di come i nostri materiali sono organizzati secondo delle strutture geometriche che, almeno per quanto riguarda i materiali che abbiamo classificato come cristallini, si ripetono nello spazio, nelle tre direzioni dello spazio, a lungo raggio. A differenza di quelli invece amorfi, che vedremo più avanti, e che non presentano a lungo raggio alcun tipo di ordine, anche se invece a corto raggio possono avere un'organizzazione geometrica precisa. In questo quindi abbiamo iniziato ad esplorare le sette categorie dell'organizzazione geometrica della materia, con 14 reticoli di Bravais, di cui però ne abbiamo voluto studiare tre in particolare, dicendo che il 90% circa dei materiali cristallizzano secondo queste strutture. Quindi in un corso di base come il nostro è sufficiente andare a valutare queste tre celle cristalline. Ed in particolare quindi abbiamo visto la cubica corpo centrato, la cubica facce centrate e l'esagonale compatta. Per ciascuno di queste celle abbiamo verificato la posizione degli atomi in questa struttura. Quindi, per esempio, la cubica corpo centrato, abbiamo detto che ha un atomo su ogni spigolo e poi un atomo al centro, quindi coincidente con il baricentro di questa struttura. Abbiamo detto che la cubica facce centrate invece presenta sempre i soliti 8 atomi in quelle posizioni identiche a quelle della cubica corpo centrato, ma stavolta ha degli altri atomi che sono posizionati al centro delle facce, quindi delle superfici laterali del nostro cubo, identiche ovviamente alle superfici di base. Ed infine siamo arrivati all'esagonale compatta, dove abbiamo visto ancora un atomo per ogni spigolo, un atomo al centro delle superfici di base, 3 atomi al centro della cella. Abbiamo anche imparato che cos'è il fattore di compattazione atomica e l'abbiamo calcolato insieme. E abbiamo anche imparato, ma forse lo conoscevate già come concetto dalla chimica, che cos'è il numero di coordinazione, e perlomeno l'abbiamo nominato all'interno delle nostre cellule. Nello specifico abbiamo detto che questo valore è pari a 8 per la cubica corpo centrato e invece è pari a 12 per le altre due celle, cubica facce centrate, esagonale compatta. Poi ci siamo un attimo dedicati ad un'analisi prettamente geometrica per individuare alcune caratteristiche delle nostre celle, ma anche delle caratteristiche di una branca che è molto più complessa di quello che noi vedremo, che è tutta la cristallografia e che si basa fondamentalmente su questi primi concetti. Cioè abbiamo visto le posizioni degli atomi dandogli dei riferimenti che siano basati sullo sviluppo di un sistema a tre assi cartesiani, dove poniamo l'origine in questa posizione e ne conseguono delle dimensioni che convenzionalmente indichiamo come unitarie della nostra cella, dopodiché andiamo a nominare ciascuno di questi punti. L'abbiamo fatto in questo caso per una cubica a corpo centrato, ma abbiamo fatto alcuni esempi anche con quelli che possiamo definire esercizi, anche se quasi ci sarebbe da vergognarsi sul nome, però diciamo che abbiamo fatto della pratica insieme sul collocare in una determinata coordinata un atomo. E a terminare il nostro riassunto abbiamo anche spiegato che cos'è un indice di direzione, li abbiamo disegnati e abbiamo anche verificato che quindi è necessario andare a vedere quali sono le coordinate del punto di arrivo del nostro vettore e poi indicare la direzione tra parentesi quadre senza la virgola. E questo era lo schema che noi abbiamo visto, che vi deve essere presente qualora foste chiamati a spiegare, appunto, domanda d'esame, qual è la procedura per trovare gli indici di direzione. Sarà sufficiente rappresentare in pratica questa slide facendo anche quello che è un esempio, e l'esempio può essere questo, ve lo potete inventare, può essere qualsiasi voi vogliate. Dopodiché, ho fatto qualche altro esempio anche alla lavagna, siamo arrivati a parlare di quelli che sono gli indici di Miller. Ci è utile per poterci riferire, come vedete in questa slide, ad un piano specifico di atomi nel nostro reticolo cristallino. Cioè, ad un certo punto vedremo che ci sono delle proprietà o dei fenomeni che possono interessare alcuni piani cristallini e non altri, oppure siamo noi che vorremmo indurre un fenomeno in un piano cristallino piuttosto che in un altro, e ci serviremo di quelli che sono gli indici di Miller, che come vedete sono ancora costituiti da tre numeri racchiusi stavolta tra parentesi donne. Attenzione adesso a non fare confusione. Avevamo le coordinate di un atomo tra parentesi tonde, ma le coordinate separate dalla virgola. Avevamo la direzione o l'espressione del vettore di direzione con tre parametri tra parentesi quadre. Ora abbiamo i nostri tre parametri tra parentesi tonde che ci indicheranno l'indice di Miller. Cosa dobbiamo andare a valutare in questo caso? Beh, intanto dobbiamo intersecare il nostro piano con gli assi e leggere quindi le coordinate di intersezione. Attenzione, di qualsiasi piano che per ovvi motivi non sia quello passante per l'origine. Quindi determiniamo le intersezioni con gli assi del nostro piano e successivamente troviamo i reciproci di questi valori. Sono delle frazioni? No, e allora possiamo procedere indicando soltanto, come abbiamo fatto nella fase precedente, il solito trattino se abbiamo dei valori negativi e poi racchiudiamo il tutto tra parentesi tonde. Se abbiamo delle frazioni dobbiamo ridurre al minimo, come abbiamo fatto per l'indice di direzione. Eliminiamo perciò le frazioni e otteniamo degli interi. Ora, nello specifico, se io ritorno all'immagine che vi ho fatto vedere prima, ho le intersezioni di questo piano che è evidenziato con il colore verde, e che ha quindi le intersezioni 1, 1, 1. Il reciproco rimane uguale e perciò l'indice di Miller è questo. 1, 1, 1. Ora, se noi consideriamo un piano che ancora una volta non è passante per l'origine, ma diciamo è coincidente in questo caso con una faccia della nostra cella cubica e però quindi avrà un'intersezione con l'asse delle x che è pari a 1, mentre invece non incontrerà mai né l'asse delle y né l'asse delle z. Noi abbiamo delle coordinate, diciamo, quindi delle intercette che sono 1 in questo caso, quindi per quanto concerne la x, infinito per la y ed infinito anche per la z, scusate. Cioè non si incontrano mai con l'asse delle y e l'asse delle z. È chiaro? Se facciamo i reciproci di questi valori, beh, 1 rimane 1, infinito 0 e ancora infinito 0. Gli indici di Miller sono 1, 0, 0. Prendiamo ancora il caso successivo. Beh, in questo caso specifico noi abbiamo, come è ricordato dal disegno rappresentato, un'intersezione con l'asse delle x a un terzo, l'intersezione con l'asse delle y invece due terzi e poi ancora la terza intersezione con l'asse delle z pari a 1. Ora, i reciproci di questi sono 3, 3 mezzi e 1. Dobbiamo moltiplicare per 2, fondamentalmente abbiamo visto già questo l'altra volta con un'altra declinazione. E moltiplicando per 2 otteniamo 6, 3, 2 come indici di Miller, come l'indice di Miller. Va bene, adesso vi propongo, supponiamo che l'intercetta stavolta non sia sull'asse delle z pari a 1, ma sia, per esempio, pari anche in questo caso a 2 terzi. Qual è la risoluzione? Forza, segnatevi questo esempio anche se è banale, fatelo un minuto da soli, disegnatevi la cella, disegnate il nuovo asse, scusate, il nuovo piano con le intersezioni. Sull'asse delle z, ma non al valore 1, ma a un terzo.
A quindi un terzo.
No, cioè, un terzo, due terzi, un terzo. Disegnate, perché questo vi verrà richiesto.
Metterò anche durante la pausa. Il risultato è?
Ok, bene, allora esercizio invece inverso, come abbiamo fatto la volta scorsa, è diagrammare due piani. Cioè, stavolta vi do l'indice di Miller e dovete disegnare quello che è
il piano. Thank you.
5 minuti? Vanno bene 5 minuti da adesso? Allora, i passaggi inversi sono questi. Se ho un indice di Miller 101, so che questo deriva da un reciproco delle intercette. E abbiamo quindi, qual è il reciproco di questo? Sì. 1 infinito 1. Questo significa che l'intercetta sull'asse delle x è 1, l'intercetta sull'asse delle y non esiste, avviene ad infinito, e poi abbiamo di nuovo 1. Quindi adesso questo significa che se vado a disegnare queste intercette, allora mi ritrovo un disegno di questo tipo. Ok? Come? Sì. Questo è il piano. Perché ho l'intersezione a 1, con y abbiamo detto che non si incontrerà mai. Voi immaginate adesso questo piano espanso sullo spazio, ok? È espanso sulle sue due direzioni in cui si sviluppa, non intersecherà mai l'asse delle y. Mentre abbiamo poi l'altra intersezione in z uguale 1. Ora, il secondo caso, che avrete svolto lo stesso, avevamo un indice di Miller 2, 2, 1, ed in questo caso quindi si arrivava ad avere i reciproci con un mezzo e 1, quindi le intercette sono x uguale 1/2, y uguale 1/2 e z uguale 1. Disegnandolo ottenete questo. Quindi, ve lo ripeto, alla domanda d'esame diagrammare il piano che sarà XYZ, noi dovremo avere una spiegazione di questo tipo e poi successivamente la rappresentazione grafica. Ok? Ok, cosa succede invece se io inizialmente dovessi diagrammare il piano 1, 1 trattino alto, 0? Beh, anche in questo caso mi devo trovare il reciproci, che sono 1 y uguale meno 1 e z infinito, ma attenzione, per rappresentarlo in una cella unitaria, per una volta che è cubica, sposto l'origine lungo la direzione positiva. Ok? abbiamo detto che gli indici di Miller partono dal presupposto che il piano non passi per l'origine, quindi non li posso neanche rappresentare. In quel caso devo spostare l'origine. Due piani successivi paralleli tra loro, quanto distano? Cioè, qual è la distanza tra due piani cristallini? Beh, ci viene data la risposta da un'espressione matematica che va a coinvolgere la costante reticolare, che ricorderete dalla spiegazione delle celle, e poi gli indici di Miller. Quindi questa equazione che ci dà la distanza tra due piani ci dice che è un rapporto tra la costante reticolare e la radice della somma algebrica dei quadrati, dei parametri che ci indicano gli indici di Miller. Può essere utile comprendere quale sia la distanza tra dei piani cristallini proprio per individuare, come vedremo, quali specie cristalline, quali specie mineralogiche, insomma, come vedremo, la composizione del nostro materiale. Ora, velocemente vediamo l'esagonale compatta, avete ormai già tutti gli elementi per comprendere. In questo caso abbiamo quattro assi, dove vedete un asse A1, un asse A2, un asse A3 e poi abbiamo ancora l'asse verticale che viene chiamato C. Vi ricordo ancora che la costante reticolare di questa cella è A e C ci dava nella presentazione della cella l'ampiezza della cella stessa, cioè l'altezza, potremmo dire geometricamente, di quello che è il prisma a base esagonale. Questi assi principali, ancora una volta, li vedete espressi per esempio come 0001. Questo è il piano basale della cella esagonale compatta, che sta proprio come superficie di base superiore, ed in questo caso l'intersezione sull'asse C è pari al valore 1, mentre gli altri tre assi che stanno sulla base inferiore, sulla superficie di base inferiore del nostro prisma, non vengono intercettati. Ok? Poi, per esempio, abbiamo 1-1-0-0. Vi consiglio, da questo punto di vista, di osservare anche sul vostro testo, perché c'è la rappresentazione, che qui non ho riportato, in pianta di queste stesse espressioni. Ve la faccio vedere.
In realtà la possiamo anche proiettare. Vediamo se i potenti mezzi funzionano.
Ma perché ci sono quattro numeri tra parentesi?
Perché abbiamo quattro assi in questo caso, abbiamo detto, no?
Abbiamo quattro assi, sono A1, sono A1, A2, A3 e C. Ok? Quindi, come notavamo qui, scusate, c'è un po' di brusio.
C'è qualche problema? Per 2 ore, 3 volte alla settimana, tranne le pause, qui dentro parliamo di scienza dei materiali. Di tutto quello che volete, ma di scienza dei materiali. È una fatica per voi, c'è anche tanto impegno mio, ve lo assicuro. Quindi non è facile neanche per me stare da questa parte. Voi siete stanchi, io sono stanco, voi siete curiosi, io sono curioso, oppure potete anche non essere curiosi, pazienza. Se decidete di venire qui, ascoltate, altrimenti guardate quanto spazio fuori c'è. Allora, detto questo, abbiamo la superficie di base, lei mi ha chiesto, vero? È la superficie di base superiore che ha come intercetto, in questo caso, l'asse delle C, che viene per convenzione associato ad un valore unitario anche stavolta, quindi l'altezza di questo prisma è sostanzialmente uguale a 1, e mentre gli altri tre assi non vengono mai intersecati, perché questo piano passa coincidente, parallelo alla superficie di base superiore. Quindi l'indice di Miller di questo piano che noi possiamo vedere, il piano basale, che stavolta ha come indici H, scusate, H, K, L ed I, è uguale a 0,001. Ora facciamo uno sforzo insieme, prima che ve lo anticipi, tanto la soluzione l'abbiamo anche già scritta qua. Così, prima che io lo dica, provate a fare l'esercizio dello sforzo. E prendiamo per esempio questo piano qui, che è indicato dalle lettere A, F e B. Provo a vedere, si vedeva il puntatore con il mouse. Ok, quindi A, F e B. Guardate, avete già la vostra soluzione, che è riportata qui, quindi 1, 1 con il trattino in alto, 0, 0. Provate un attimo a disegnarlo sul vostro foglio e a trovare la dimostrazione geometrica che questo è così, e poi lo vediamo insieme. Prego, disegnate. Fatelo, perché non è mai banale poi queste cose, rischiate di perderle di vista e vi potrebbero fregare nella loro banalità. Cioè, disegnando geometricamente tutto questo, voi vedete che in A1 l'intercetta è 1, cioè quella porzione di asse è positiva, mentre
però c'è una logica per andare avanti con la positiva, cioè se lo devo rappresentare, mi devo ricordare che altre, per esempio, va verso entrante il foglio.
Sì, certo, abbiamo sempre gli uscenti, come nella cubica, uscente la x era positiva, a destra quindi la y che è positiva, in alto abbiamo il verso positivo. Sono sempre convenzioni, attenzione, sono sempre convenzioni in cui noi prendiamo questo riferimento.
sarebbe sotto il
C è l'asse verticale.
È sempre positivo.
Positivo dal basso verso l'alto. È ovvio che anche in questo caso avete la possibilità di stabilire invece delle direzioni. Vi ripetevo prima che non stiamo neanche a soffermarci, perché le direzioni dovete andare a verificare quelli che sono il punto d'arrivo del vettore di direzione, la coordinata del punto d'arrivo meno la coordinata rispetto all'origine, così l'abbiamo già visto, ci dà poi appunto il vettore di direzione. A questo punto non ci resta che confrontare, per esempio, due celle che abbiamo visto peraltro essere tra loro simili da un certo punto di vista, cioè geometricamente diverse, ma simili per alcuni valori. La cubica a facce centrate e l'esagonale compatta, dove ciascuno degli atomi ha un numero di coordinazione pari a 12, quindi coordina altri 12 atomi, dove il fattore di compattazione atomica era pari a 0,74. E allora che cosa cambia in realtà? Beh, cambia il modo che hanno gli atomi di impilarsi tra loro. Attenzione, su questo dovete fare uno sforzo di ragionamento. Vi è utile in questo caso riuscire ad immaginare la struttura ispirati da queste rappresentazioni tridimensionali, però inutile a dire che avere una maggiore percezione
a livello di fantasia, da questo punto di vista, aiuterà. Che cosa si può notare? Beh, lo vedremo nella slide principale che abbiamo poi successivamente. Cioè, quando noi sistemiamo tra loro delle sfere, quindi immaginate di avere le vostre biglie e le mettete su un piano, su un contenitore, si dispongono lasciando dei vuoti. Questi vuoti possono essere convenzionalmente chiamati A e B a seconda del verso. Cioè, guardate, è come se noi adesso, per semplificare, disegnassimo su quei vuoti un triangolo che può avere il vertice verso l'alto oppure il vertice verso il basso. Lo trovate rappresentato in questo modo anche sul vostro testo, peraltro ci disegna proprio sopra, e vedete che alterna proprio dei triangoli che sono uno col vertice verso il basso e l'altro col vertice invece verso l'alto, e chiama il vuoto A e il vuoto B. Allora, le celle abbiamo visto che sono organizzate proprio per essere interpretate come delle sovrapposizioni di atomi. Cioè, la cubica a facce centrate ha un piano dove abbiamo che cosa? Le nostre sfere rigide sui vertici del quadrato di base e poi al centro della faccia. E poi abbiamo un piano che è praticamente identico, che sta sulla parte sopra, ma in mezzo abbiamo ancora gli atomi, le sfere rigide del centro delle facce, delle superfici laterali del nostro cubo. Così come nell'esagonale compatta noi abbiamo la sovrapposizione di più piani, superficie di base esagonale, al centro abbiamo i tre atomi e poi abbiamo di nuovo una superficie di base superiore esagonale. Attenzione, tutto ciò lo dovete immaginare ripetuto nello spazio, quindi, come vi faceva vedere la slide precedente, una ripetizione delle celle porta ad un'organizzazione che è di questo tipo. Per questo prima vi dicevo, attenzione, un briciolo di fantasia quando andate a guardare queste immagini. Per farla breve e per aiutarvi, cubica a corpo centrato, che cosa vedo? Beh, vedo esattamente le due sfere rigide sul vertice di un quadrato. Qui ho due celle affiancate, in sostanza, riuscite a vederle? Questa è la superficie laterale del mio quadrato, dove al centro, cubica a facce centrate, avevo appunto una sfera rigida, e questa è ripetuta ancora qui, ma è ripetuta un'altra volta ed un'altra volta ancora. Ho tre celle. Quando le metto insieme è ovvio che l'una adiacente all'altra stia condividendo gli atomi. Tanto è vero che nella famosa rappresentazione per piani di sezione abbiamo calcolato il coefficiente o il fattore di compattazione atomica proprio andando a considerare esclusivamente il volume che era contenuto in un dominio cubico. Ora, rimettendo insieme i pezzi, voi avete strutture di questo tipo, che sono addirittura moltiplicate ancora più e più volte. Abbiamo già parlato di quanto siano piccoli gli atomi, quindi siamo sulla frazione del nanometro e di conseguenza siamo al miliardesimo di metro. Quindi se provate a verificare quanti atomi ci stanno in uno spessore anche semplice come questo, piccolo come questo, vi rendete conto appunto di quante volte le celle in una struttura cristallina ovviamente possono essere replicate. Ora, il loro modo di disporsi nello spazio per sovrapposizione è differente, quindi abbiamo un'esagonale compatta dove un piano A e un piano B fanno poi seguito ad un altro piano A, dove, attenzione, le differenze stanno su dove si sistemano gli atomi da un punto di vista del vuoto che è stato lasciato in precedenza. Quindi guardate le sfere verdi, per esempio, in questo caso, che si vanno a sovrapporre su quello che era il vuoto con il vertice in alto. Guardate sopra il disegno, il piano A è rimasto e solo coperto dalle sfere verdi, quindi vanno a coincidere sul vuoto che ha la struttura con il vertice in alto, mentre invece, come vedete per esempio nella rappresentazione in basso a destra, abbiamo un'alternanza. Ok? Cioè abbiamo anche uno sfalsamento di questa stessa struttura. Dovevano pur differire in qualcosa, altrimenti avremmo avuto esattamente la stessa organizzazione geometrica. Siccome abbiamo visto che, preso un dominio di riferimento, il fattore di compattazione atomica è identico, il numero di coordinazione è identico, ci si poteva chiedere come nascessero delle figure geometriche diverse, esattamente per una disposizione su questo spazio tridimensionale che va adesso a spiegarci meglio anche l'organizzazione appunto dei piani. Ora vediamo una serie di grandezze per le quali poi farete anche degli esercizi, e la prima è la densità di volume. Scusate che vedo che vi sta coprendo una parte, quindi... La densità di un volume che cos'è? Beh, avete una massa della cella unitaria ed il volume della cella unitaria stessa. Quindi se noi prendiamo, come in questo caso per esempio, il rame, che vedete riportato ha una struttura cubica a facce centrate, è una massa atomica che dovreste sapere dai prerequisiti di chimica, trovate dove? Sulla tavola periodica. Avete il peso atomico e quindi avete che la massa atomica del rame è 63,54 grammi per ogni mole. Ancora avete un'altra informazione, che è quella del raggio atomico del vostro elemento chimico, in questo caso appunto il rame, e quindi stiamo parlando, come abbiamo detto, di una frazione del nanometro, circa quindi un decimo del nanometro, 0,13, diciamo, approssimando. Allora, è una cubica a facce centrate, Quindi vi ricordo che la cubica a facce centrate ha quelle sfere rigide che sono tangenti sulla superficie laterale del cubo. In questa maniera. Adesso accettate il disegno come viene. E se io stabilisco una diagonale lungo la quale effettivamente sono intersecate, quindi possiamo fare, definita la costante reticolare A come il lato del nostro quadrato che è la superficie di base, è definito R, il raggio della nostra sfera, abbiamo detto che è A radice di 2 è uguale a 4R. Va bene? E di conseguenza la nostra costante reticolare per formula inversa sarà uguale a 4R diviso radice di 2. Quindi sostituiamo il valore che abbiamo dato come noto del raggio, 4 volte per 0.13 diviso la radice di 2 ci dà il valore della nostra costante reticolare, cioè sappiamo e conosciamo l'ampiezza della nostra cella, cioè già una dimensione caratteristica del nostro reticolo. Il volume è abbastanza facile da calcolare perché è sempre il volume di un cubo, quindi dobbiamo elevare a 3 il valore della costante reticolare che ci siamo appena calcolati e troviamo che il risultato in questo caso è di 4.7 per 10 alla meno 29 metri cubi. E a questo punto vogliamo calcolarci la nostra massa della cella unitaria, cioè che massa c'è in questa cella unitaria, e abbiamo 4 atomi, l'avevamo scoperto quando abbiamo calcolato il fattore di compattazione atomica, no? Quei 4 atomi sappiamo che ciascuno ha una massa atomica di 63.54, quindi basterà moltiplicarlo ed ottenerne quindi il risultato. E allo stesso tempo abbiamo già trovato qual è il valore del volume. A questo punto facciamo il nostro rapporto massa diviso volume e troveremo il valore di quella che è la densità di volume di una cella cubica a facce centrate.
Ma quel 4,7 per 10 alla 23 che cosa è?
È 4,7 per 10 alla meno 29.
No, ah, c'è scritto 4 atomi per 63,54.
Sì.
E poi c'è la linea sotto quegli altri, c'è 4,7 per 10 alla
meno 29. No, è di che? Sì, lì c'è un errore qua che è. Purtroppo
Il testo ci dà a disposizione le formule, ma qualcuna di queste le hanno sbagliate, quindi carica sì. Allora, dovete tenere presente che i valori vengono riportati con le unità di misura del sistema internazionale. Allora, allo stesso tempo, se voi prendete la densità atomica planare, è un altro concetto che ci definisce la cella. Cioè, prima abbiamo visto una densità di volume, adesso invece possiamo fare di fatto la stessa operazione, ma considerando la densità che noi abbiamo in un piano. Ed in questo caso, come vedrete, poiché è stato scelto un piano che taglia il cubo, indicando proprio come indice del piano 110, e vediamo che interseca sia gli atomi ai vertici sia l'atomo centrale, questa è una cella ovviamente cubica a corpo centrato. Lasciamo perdere adesso qualsiasi siano i valori numerici, non lo vediamo così nel dettaglio. Abbiamo semplicemente da verificare un rapporto che ci permette di considerare, vedete, le superfici occupate da quelle sfere tagliate su un dominio che è l'area selezionata. Cioè, nella cubica a corpo centrato noi abbiamo gli atomi ai vertici, un atomo al centro della nostra cella, e se facciamo passare come piano di sezione il piano 110, ci ritroviamo una superficie di sezione che, attenzione, sebbene li assomigli, non è come questa. Perché? Come? Beh, sì, ma semplicemente poi perché? Perché uno le guarda così e dice sono uguali. Dove sono diverse?
La diagonale.
Questo
non è un quadrato, ok? Qui avevamo un quadrato perché era una superficie laterale. Lo faccio notare solo per stare attenti quando dovesse essere chiamati a rappresentarla. Ed in questo caso, quindi, noi abbiamo esattamente come base del nostro rettangolo la diagonale di una faccia del quadrato. Quindi abbiamo A radice di 2, mentre l'altezza è A. Abbiamo poi invece, in questo caso, come è rappresentato, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Quindi, che cosa andiamo a considerare in questo caso? La superficie di pieno è la superficie ancora totale. Quattro volte un quarto stavolta, perché abbiamo un quarto di circonferenza, più una circonferenza. Ok? E poi, ovviamente, in riferimento a quella che abbiamo detto è il nostro dominio, cioè come superficie A radice di 2 per A. Ancora un'altra densità è la densità lineare, cioè io prendo nuovamente in esame in questo caso, poi la posso calcolare ovviamente per tutte le celle. Io mi sto facendo degli esempi, quindi ritorno alla mia cubica a facce centrate. Stavolta voglio calcolarmi la densità lineare, che come vedete espresso in alto invece è un numero di diametri atomici intersecati. Diviso ovviamente il nostro dominio di riferimento, che stavolta è una linea e che è esattamente la diagonale del nostro quadrato che costituisce la superficie di base di una cella cubica a facce centrate. Beh, quanti diametri atomici ho? 2. Diviso la lunghezza della nostra linea, quindi farò 2 che moltiplica il valore del diametro, 2 volte il raggio a sua volta, quindi sostanzialmente abbiamo 4 volte il raggio come dominio. O se non conosco in questo caso l'elemento chimico, ma mi danno la costante reticolare, andrò a ricavarmi il raggio dalla costante reticolare, vi sto facendo le eventuali variazioni che potreste incontrare e sulle quali poi nei prossimi giorni faremo delle esercitazioni. E vi troverete il valore di densità che viene indicato sempre con la lettera greca rho. Ora il concetto di polimorfismo o allotropia. Ragazzi, per riassumere, ovviamente, quindi domande d'esame, abbiamo detto disegnare i vari vettori, disegnare i piani, diagrammare un piano o al contrario trovare gli indici di Miller di un piano dato. Poi abbiamo le differenze tra le strutture esagonale compatta e cubica facce centrate, dopo averle, questo è scontato, ma le domande d'esame della scorsa lezione ve le ho già date, e scritto tutte le celle, e arriviamo con quella che è la penultima, diciamo, domanda d'esame in questa porzione di programma sulla descrizione della classificazione dei materiali cristallini con il polimorfismo o allotropia. Cioè, abbiamo detto in precedenza che alcuni materiali cristallizzano secondo alcune celle. Cubica corpo 90%, cubica corpo centrato, cubica facce centrate, esagonale. Ma attenzione, lo stesso materiale in condizioni diverse può avere una struttura cristallina differente. È il caso, per esempio, del ferro, che come vedete in un intervallo che va da 273 gradi Celsius, quindi dal nostro zero assoluto ai 912, ha una struttura cubica corpo centrato che viene chiamata ferro alfa. Tra i 912 e i 1394 abbiamo invece il ferro gamma cubico a facce centrate, ma ritorna sino alla sua temperatura di fusione cubico a corpo centrato. Dopodiché, come voi sapete, allo stato liquido non abbiamo strutture cristalline. Ok?
Quindi essenzialmente a questa domanda si risponde, come ho appena detto, ricordandovi un esempio, ce ne sono tanti altri. Se voi prendete lo Smith trovate una tabella di, ve ne cito giusto per guardarlo, no, non tutti i materiali, però molti metalli hanno diciamo delle finestre di temperatura in cui questo avviene. Ok? Frugate nel libro stesso e trovate i vari esempi. Noi adesso, anche per questioni di tempo, invece andiamo avanti e vediamo l'ultimissimo aspetto, che è ancora una tecnica sperimentale. Può quindi capitare all'esame che ci sia una domanda più generale, cioè tecniche sperimentali per caratterizzare un materiale. E allora, l'altra volta che cosa abbiamo visto? Abbiamo visto misure di porosità per analisi d'immagine o per porosimetria a mercurio. Adesso vediamo la diffrazione ai raggi X. Intanto, qual è il vantaggio di avere un'analisi della struttura cristallina? Ce ne sono tanti, tra cui una delle incognite è intanto sapere che cos'è quel materiale. Possiamo farlo attraverso una tecnica che appunto vi ho detto è la diffrattometria a raggi X, utilizzando uno strumento da laboratorio che si chiama diffrattometro a raggi X, e sfrutta appunto i raggi X che hanno una lunghezza d'onda cortissima. Vedete che vanno da una frazione minima del nanometro 0.05 sino a 0.25, e incidono sui piani cristallografici del nostro materiale. Un materiale che viene in precedenza ridotto in una polvere finissima, inserito all'interno del nostro diffrattometro e poi colpito dai raggi X. Ora, possono succedere diverse cose anche in funzione della qualità del campione, del materiale effettivo che noi stiamo analizzando, dell'organizzazione dell'esperimento, eccetera, eccetera. Però diciamo che la condizione favorevole l'abbiamo quando il fascio di raggi incidenti viene riflesso nella maniera in cui si rafforza e viene successivamente letto da un ricevitore di segnale, definiamolo così. Qual è la caratteristica? Beh, la caratteristica è che avendo dei piani cristallini che in queste rappresentazioni vengono indicate come delle semplici linee parallele tra loro, quindi abbiamo dei piani cristallini definiti con una costante reticolare ben precisa, abbiamo anche un modo altrettanto singolare in cui questi raggi vengono diffratti. Cioè, andiamo a scoprire che ogni specie mineralogica, ogni materiale cristallino appunto, è caratterizzato da un certo angolo teta con il quale questi raggi vengono diffratti, riflessi. Vi rendete subito conto che se io riesco ad associare un angolo di diffrazione ad una tipologia di materiale, il gioco è fatto, perché mi basta avere un database dove sono conservati gli angoli
di riflessione che io ritrovo e posso interpretare il risultato che viene fuori dal difrattometro a raggi X, che si chiama difrattogramma, e il difrattogramma è uno spettro che presenta dei picchi di intensità al quale vengono sovrapposti appunto dei picchi tabellati, e si va a fare le letture se questi coincidono o meno. Nei vecchi tempi questo era tutto decisamente complesso, perché davvero bisognava andare a cercarsi passo passo quale poteva essere lo spettro coincidente. Mentre oggi il software, da questo punto di vista, in pochissimo tempo ci aiuta a fare queste sovrapposizioni in laboratorio.
Una curiosità, ma vale anche a scuola della purezza del metallo?
Esatto, è qui che stiamo arrivando. Cioè, attenzione, detta e raccontata come l'ho raccontata io sembrerebbe anche molto facile, però i materiali non sono sempre puri. Posso avere materiali che hanno una composizione molto articolata. In questo caso, per esempio, vi voglio citare un materiale che è lontano da ciò che noi tratteremo in questo programma, che sono le argille, e che presentano una gamma in pochissimi grammi, ritrovate una quantità di specie mineralogiche che può essere anche molto complesso, e peraltro ha dei picchi numerosissimi. Spesso non è facile neppure interpretarli, né si ha certezza di individuare tutte le fasi. Si individuano le principali, ma non tutte. Peraltro nei difrattogrammi c'è anche un rumore di fondo, e anche in questo caso questo può disturbare la lettura stessa. Detto questo, analizzando matematicamente i dati che vengono fuori dalla nostra analisi sperimentale, quindi come vedete un insieme di operazioni che ridefiniamo sperimentali, e poi un'interpretazione del dato, ma anche di un calcolo che vede coinvolte diverse grandezze, per esempio la distanza tra due piani cristallini che abbiamo già definito, ve la ricordo, è pari alla costante reticolare diviso la radice quadrata degli indici di Miller sommati algebricamente ed elevati per 2 ciascuno. L'ampiezza d'onda, che è indicata dalla lettera lambda, è la relazione che appunto c'è tra queste due grandezze. Nello specifico, facendo le opportune sostituzioni matematiche, che sono pura e semplice algebra, e ve ne accorgete, possiamo però arrivare a definire dei parametri che attraverso questa indagine sperimentale non ci dicono soltanto da che cosa è costituito il nostro campione. Cioè, io vado a mettere una polvere di un metallo, faccio un difrattogramma e trovo questo è rame. Supponiamo di aver fatto una polvere finissima di rame al 99,99%, vado a farne il difrattogramma, mi salterà fuori uno spettro che ha un picco esattamente coincidente con l'angolo con il quale si ha diffrazione ai raggi X. E questo è un caso semplice in cui abbiamo un metallo puro. Ma attenzione, da questo rapporto tra i segni degli angoli dei piani che abbiamo visto, noi ritroviamo di più, ve lo voglio far vedere portandovi alla slide, cioè troviamo di più, riusciamo a determinare anche che tipo di struttura possiamo avere. Cioè, se da questi nostri calcoletti ci salta fuori per esempio il valore 0,5, noi abbiamo una cubica a corpo centrato. Se invece 0,75, abbiamo
una cubica a facce centrate. Questo solo per dirvi, attenzione, che le informazioni che saltano fuori da questa prova sperimentale sono differenti. Ora, ci può anche interessare, proprio perché abbiamo visto che alcuni materiali hanno il cosiddetto polimorfismo e allotropia. E qui ritorno per aggiungere un concetto nel dirvi che nel caso in cui fosse coinvolto il ferro, abbiamo visto come questa differenza di struttura noi la ritroviamo a temperature differenti. Però attenzione che questi intervalli qui non sono sempre questi, cioè non sono sempre quelli che abbiamo visto, così grandi, così lontani tra loro anche per condizione tecnologica, ma possono essere anche più prossimi a noi. Potrebbe interessarci studiare una determinata condizione e quindi anche una struttura cristallina. Quindi io ho un metallo che è sconosciuto, nel mio caso faccio un'analisi cristallografica, capisco qual è il metallo, ma capisco anche qual è la sua struttura. Terminiamo e poi riprenderemo, è ovvio, qualcosa su quest'altra grande categoria, che è invece i materiali amorfi. Cioè, questo per dirvi che abbiamo descritto quelle caratteristiche prima generali dei materiali cristallini, ma abbiamo tutto un altro mondo che invece non solidifica con queste caratteristiche. Non riesce per varie ragioni ad organizzare la sua struttura in maniera geometricamente ripetibile nello spazio. Può essere un problema di viscosità, come il vetro, che infatti conserva una struttura che viene definito liquido ad altissima viscosità. Questo perché anche quando noi prendiamo il vetro fuso e lo raffreddiamo, non riesce ad organizzare delle strutture cristalline, ma soltanto amorfe. Abbiamo degli amorfi polimerici per l'organizzazione delle catene di polimero che si aggrovigliano tra loro. Nel vostro stesso libro troverete una definizione che paragona la struttura di un polimero ad un piatto di spaghetti. Questo è, cioè, osservato al microscopio vedete proprio un groviglio di catene che vanno a legarsi insieme. Ma attenzione, c'è ancora un materiale amorfo che può essere anche naturale. È tutto ok in fondo? È tutto ok? La lezione non è ancora finita. Dicevo, è un problema di raffreddamento troppo veloce o veloce quanto basta a noi. Vedremo e impareremo che in alcuni trattamenti delle strutture, dei materiali metallici, a noi serve una determinata composizione, una struttura specifica del nostro metallo che possiamo avere soltanto ad una certa temperatura, ma per poterla congelare così, questo congelare tra virgolette, per poterla conservare in quella maniera, dobbiamo riuscire ad avere un raffreddamento veloce che stabilizza la struttura stessa. Tanto è vero che alcuni metalli possono essere amorfi. Ci vediamo domani sera alle 17. Ma io posso realizzare anche l'oro amorfo, basta averlo fuso e successivamente raffreddarlo a delle
velocità che vanno anche alla velocità che vanno.